Benvenuti all'ultimo piano.
Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa. Canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne. Canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche. Le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano, le officine appese alle nuvole per i contorti fili dei loro fumi, i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi balenanti al sole con un luccichio di coltelli, i piroscafi avventurosi che fiutano l'orizzonte e le locomotive dall'ampio petto che scalpitano sulle rotaie come enormi cavalli d'acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta.
State ascoltando Ultimo Piano.
Mio caro Roger, dovresti saperlo, il futuro non si prevede, si inventa.
Già, esattamente come diceva il padre del laser, il fisico ungherese Dennis Gabor, che per inciso non era mica il cognato di Zazà.
Peccato. L'intera comunità scientifica è da tempo impegnata a chiedersi quale sarà l'idea che cambierà il mondo, quale sarà la prossima rivoluzione.
Un argomento forse un tantinello complesso per le nostre semplici e ristrette menti.
Molto. Sì, Roger, direi proprio che sia un argomento che va molto al di là delle nostre limitate e misere risorse cognitive. Meglio, molto meglio quindi rivolgersi a qualche genio, a qualche mente eccelsa o a qualche talentuoso lavoratore del pensiero. A riguardo mi sono sempre chiesto se esista un albo, un ordine a cui iscriversi. Sai, Roger, quello del pensatore, io pensavo, non so, potrebbe essere il mio lavoro. Ti chiamano, tu arrivi, ti siedi, ti danno un tema, ti metti lì, ti concentri, pensi. Niente male, no?
No, è esattamente quello che ha fatto la rivista online Edge, che è andata a massacrare gli Zebedei. A oltre 100 tra i fortunati possessori della più brillante materia grigia del pianeta, le cui sagge risposte sono state quindi raccolte in un libro intitolato Come cambierà il mondo, edito in Italia dal Saggiatore.
Come avrete certamente inteso, qui davvero non c'è spazio per le solite fuffe, per i tarocchi, i santoni, i maghi, guaritori, indovini o millantatori vari. Qui si discute solo di questioni cruciali, di progetti seri e intuizioni scientifiche. Qui si discute di terza cultura no balle.
Ma ceppolo! Manco ho compreso cos'è la prima che... Insomma, io qui mi distrago un attimo e scopro che siamo addirittura arrivati alla terza. Scusa, ma la seconda?
Benedetta ignoranza, la terza cultura non è quella dell'ultimo gradino del podio, né tantomeno quella del tizio che ha conquistato la medaglia di bronzo. Qui le Olimpiadi non c'entrano.
Avrei dovuto induirlo.
La terza cultura è il futuro, è l'interfaccia tra le scienze naturali e le scienze umane, è la ricerca del senso della vita, è l'idea della natura umana al cospetto di una rivoluzione scientifica e tecnologica che apra scenari ai confini della realtà.
Caperi, più o meno come mettere assieme i Monty Python e il bosone di Higgs.
La terza cultura guarda oltre gli angusti limiti del nostro precario quotidiano per immaginare un futuro fatto di applicazioni avveniristiche, supercomputer, scienze biomimetiche, edifici a raffreddamento passivo, medicine genetiche, comunicazioni radiotelepatiche, tessuti idrorepellenti, energie fotosintetiche, una sorta di manifesto per una rifondazione tecnoecologista in equilibrio instabile tra utopia politica e afflato mistico,
afflato
nella rivoluzionaria direzione di un'augurabile democratizzazione delle risorse.
Il panorama è estremamente ampio. Si va dal beffardo Ian McEwan, che immagina una città del sole sormontata da imponenti cattedrali fotovoltaiche inondate da una incessante pioggia di luce, alla filosofa Gloria Origi, che pronostica la transizione dall'era dell'informazione all'era della reputazione, nella quale l'enorme valore del social web e dei network aggregherà referenze scelte individuali per produrre risultati intelligenti.
Scusa Roger, ma secondo te è tutta cosa loro o il frutto di qualche avventato esperimento del loro pusher di fiducia?
No Bert, pare sia tutto prodotto in proprio, naturale e autottono, si dice così. I grandi geni si sono scatenati concentrandosi sul sequenziamento del genoma umano o sul potenziamento delle neuroscienze, che per inciso ha l'obiettivo di riattivare in età ultra adulta
più o meno la
terza
la quarta età,
la mia,
la
per
quinta,
intenderci,
la quinta,
ma anche la sesta, la stessa plasticità mentale dell'infanzia, nella convinzione che proprio questa felice immaturità alla fine ci renderà tutti, o meglio, quasi tutti, più intelligenti.
Quasi, mi piace. Quasi. Potrebbe sembrare un puro vaneggiamento psicotropo, ma qui in realtà, mio caro Roger, ci troviamo al cospetto di uno straordinario ed efficace esercizio, quello di provare a costruire il futuro con i mattoni del presente.
Partendo peraltro dalla constatazione che internet, il web, la rete sono già oggi una clamorosa serra creativa, un immenso magazzino di idee, progetti e informazioni pronte per essere condivise e messe fruttuosamente a disposizione di tutti.
In attesa magari che sia la rete stessa a sviluppare autonomamente le proprie sinapsi, trasformandosi così nella più grande mente del mondo.
Che sarebbe come dire che l'uomo fa le scoperte e poi le scoperte rifanno l'uomo, una straordinaria operazione di riciclaggio creativo e intellettuale.
Già, caro Roger, lo diceva anche il buon vecchio Rilke, il futuro è in noi prima ancora di essere accaduto. A proposito, Roger, hai poi scoperto chi fosse il suo pusher?
Shots.
State ascoltando, Ultimo Piano.